Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran. Il ministro esteri polacco viaggerà presto a Teheran. L'ennesima gaffe di Biden sull'Iran. Ci ho viaggiato 50 volte. E Hamas definisce costruttiva la sua visita a Mosca. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato, il 7 maggio 2022. Cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento, e il commento di oggi riguarda sempre l'Ucraina e la domanda che ci si pone: l'Ucraina vincerà? Dopodiché potete ascoltare ancora un'altra puntata della rubrica dedicata proprio alle parole, ai sermoni dell'imam Ali, la pace sia con lui, che sono stati raccolti nel libro di Nahjul Balagha. Ed ora, amici, passiamo alle notizie. Il portavoce del Ministero degli Esteri dell'Iran ha annunciato la visita del ministro degli Esteri polacco a Teheran. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, Said Khatibzadeh ha annunciato che Zebing Neyev Rao, durante il suo viaggio di 2 giorni nella capitale iraniana, oltre a incontrare il suo omologo iraniano Hossein Amir Abdollahian, terrà anche degli incontri con alcuni alti funzionari della Repubblica Islamica. Nel corso dell'incontro verranno discusse varie questioni regionali e internazionali ed interesse comune. Il ministro polacco prenderà parte anche al 80° anniversario dell'arrivo dei profughi polacchi in Iran. È l'ultima gaffe del presidente americano sull'Iran. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in un discorso tenuto ai dipendenti della fabbrica United Performance Metals a Hamilton, ha stranamente preteso di aver viaggiato più di 50 volte in Iran. Io sono stato più di 50 volte dentro e fuori di Afghanistan, Iran e Iraq. Intendevo Iraq. 50 volte, 48 volte. Abbiamo fatto la stessa cosa in Ucraina e ci siamo stati. Devo dirvi che abbiamo fatto una differenza enorme e straordinaria, ha detto Biden. La campagna elettorale di Biden ha già annunciato che egli aveva effettuato 21 viaggi in Iraq e Afghanistan e che il presidente degli Stati Uniti ha esagerato il numero dei suoi viaggi fatti. Si tratta dell'ennesima gaffe del presidente americano. Un recente sondaggio nazionale ha rivelato che il 60% degli elettori vuole che la Casa Bianca sia trasparente sullo stato di salute mentale proprio di Joe Biden. il vice capo dell'ufficio politico del movimento di resistenza palestinese Hamas, ha definito costruttiva la visita della delegazione del movimento a Mosca. Secondo l'IRIB, Musa Abu Marzour, dopo l'incontro con Mikhail Bogdanov, vice ministro degli esteri russo, in un tweet ha scritto che nel corso del meeting con il funzionario russo sono stati esaminati diversi temi, compresi gli attacchi del regime israeliano contro Al-Quds, Gerusalemme, le sue pericolose conseguenze e l'aggressione in Cisgiordania. Martedì scorso il vice capo dell'ufficio politico del Movimento di Resistenza Islamica Palestinese ha guidato la delegazione nella capitale russa per incontri con le autorità del Ministero degli Affari Esteri del paese euroasiatico. Lo scopo della visita di Hamas è stato quello di consultare i funzionari russi sulla situazione nella città palestinese di Al-Quds, gli ultimi eventi nei territori occupati dal regime sionista e le relazioni bilaterali. E la sindrome da accerchiamento sta terrorizzando i vertici militari e politici del regime sionista. A tal proposito, il leader ad interim delle preghiere del venerdì di Teheran, Hujjatul Islam Muhammad Hassan Abu Turabi Far, riferendosi alla brutalità delle forze del regime sionista contro i palestinesi nella moschea di Al-Aqsa, ha affermato che il nemico sionista è posto sotto il completo assedio della resistenza islamica. Oggi la Palestina è la prima questione del mondo islamico e nonostante il comportamento disumano e le brutalità delle forze del regime sionista contro i palestinesi nei territori occupati, questa questione è molto promettente per il mondo islamico, mentre è un segno di disperazione per nemici dei paesi islamici, ha sottolineato Hujjatul Islam, ripreso dal sito Faro sul Mondo. Oggi i sionisti sono sotto assedio completo nella striscia di Gaza, in Cisgiordania. Sono assediati anche dal movimento di resistenza islamica libanese, dalle forze irachene di Hashd al-Shaabi e dai coraggiosi combattenti yemeniti di Ansarullah. La situazione è completamente diversa nelle terre occupate, che è a favore dei palestinesi e questo percorso proseguirà fino all'immediato annientamento di Israele, ha aggiunto Abu Turabi Fard. Nel corso delle sue osservazioni, il leader provvisorio della preghiera del venerdì di Teheran ha sottolineato la massiccia affluenza delle persone alle manifestazioni della giornata internazionale di Gozze tenutesi in tutto il mondo. La maggior parte dei media nel mondo ha riconosciuto il fatto che quest'anno le manifestazioni del Gozze Day si sono svolte con grandezza rispetto a conferma dell'unità e dell'amicizia della Umma islamica nella difesa della sacra terra di Al-Quds. Sono almeno 300 i bambini palestinesi che stanno attualmente languendo nelle famigerate prigioni israeliane, secondo cifre fornite dalle organizzazioni non governative ONG palestinesi. Le autorità israeliane detengono 300 minori palestinesi di età compresa tra i 13 e i 18 anni, ha dichiarato Khodora Faris, capo della Palestinian Prisoners Society, parlando ad un'agenzia di stampa turca di Ankara. Ha aggiunto che 10 donne sono tra i minori palestinesi detenuti nei territori occupati. Questi minori detenuti stanno vivendo in cattive condizioni di vita in violazione del diritto internazionale, ha riferito Gadora. Faris ha descritto i detenuti nelle carceri israeliane come una ferita sanguinante del popolo palestinese, accusando il governo israeliano di reprimere i prigionieri palestinesi. Secondo le cifre ufficiali palestinesi, più di 6.300 palestinesi sono attualmente detenuti nelle prigioni del regime sionista. Centinaia di detenuti sono stati incarcerati con la prassi della detenzione amministrativa, che è una politica in cui i detenuti palestinesi sono tenuti in centri di detenzione israeliane senza processo o accusa. L'avvocato della Commissione per i detenuti e gli ex detenuti, Hiba Masalla, ha dichiarato che il regime, le truppe e gli investigatori israeliani trattano duramente i bambini palestinesi non appena vengono arrestati. Anche affermato che commettono varie forme di tortura, umiliazione contro i bambini, il che costituisce una violazione di tutta la legislazione umanitaria e internazionale. E passiamo in Russia. Il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato di aver convocato l'ambasciatrice inglese in Russia, Deborah Bronert, aggiungendo di aver prestato con forza in relazione alle nuove sanzioni inglesi ai media russi. La Russia continuerà ad agire duramente e con decisione a tutte le sanzioni imposte dall'Inghilterra, ha affermato il ministero in una nota. All'inizio di questo mese Londra ha annunciato sanzioni contro singoli giornalisti e organizzazioni dei media nel tentativo di aumentare la pressione su Mosca. E la guerra in Ucraina sta cambiando del tutto il modo in cui guardiamo ai paesi dei Balcani occidentali, all'interno processo di allargamento dall'Unione Europea. Lo afferma il rappresentante speciale dell'Unione Europea per il dialogo tra Belgrado e Pristina e i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, in una intervista all'agenzia Nova concessa a margine della 12ª edizione della conferenza The State of the Union a Firenze. La guerra in Ucraina ha reso la questione dell'allargamento ai Balcani occidentali di nuovo un vero e proprio fattore politico. I popoli di questi paesi capiscono che non si tratta solo di pratiche burocratiche, benchmark o di spuntare le caselle, ma di dimostrare che sono parte di noi e che vogliono condividere i nostri valori. Aggiunge Lajcak. Il presidente ucraino Zelensky ha consegnato lo scorso 18 aprile il questionario per l'adesione all'UE all'ambasciatore a Kiev Matti Masikas. Secondo l'inviato dell'UE per i Balcani occidentali, si tratta di un'opportunità anche per i paesi della regione per quanto concerne la prospettiva di integrazione europea. E dagli Stati Uniti arriveranno altri aiuti marittimi e militari per 150 milioni di dollari. Si tratta soprattutto di munizioni per l'artiglieria e di radar, ma i fondi destinati alle armi per Kiev sono già praticamente finiti, ha detto Biden. Il Congresso deve rapidamente sbloccare il pacchetto richiesto per rafforzare l'Ucraina sul campo di battaglia e sul tavolo del negoziato, ha chiesto il presidente americano riferendosi al pacchetto da 33 miliardi di dollari proposto al Parlamento americano. Sul campo, la regione di Odessa è stata oggetto di un nuovo bombardamento con missili da parte dei russi e le autorità locali hanno annunciato il coprifuoco per lunedì 9 maggio. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. L'Ucraina vincerà? Questo vanno ripetendo da giorni i leader europei, invocando sempre maggiori sanzioni e l'embargo totale dei prodotti energetici russi. A questi strateghi d'accato, cui andrebbe ricordato che l'imminente tanto sbandierato fallimento della Russia è in realtà diventato il rublo ai massimi storici da 2 anni a questa parte. Bisognerebbe spiegare una cosa: l'Unione Europea non produce da anni più niente. Se paragonata a Cina e sud-est asiatico a livello industriale, fa semplicemente ridere. Tanto per capirci, Germania, Francia, Italia e Inghilterra rappresentano tutti insieme poco più del 10% della produzione industriale globale. La Cina, che da sola è al 28,4%, con Giappone, India e Corea del Sud arriva al 42%. Ora, secondo voi, tutto il gas e petrolio russo inizialmente destinato all'Europa dove andrà a finire? Resterà stoccato? Ovviamente no. Verrà semplicemente venduto ai vicini orientali. Non a caso, poche settimane fa, Pechino e Mosca hanno firmato accordi su petrolio e gas per un valore di 118,5 miliardi di dollari e l'export di gas russo verso la Cina è cresciuto del 60% in 2 mesi. Cosa significa questo? Che loro, gli asiatici, cresceranno ancora di più. E Italia e Germania in primis, e l'Europa, a cui le importazioni di gas e petrolio russo a basso costo serviranno principalmente per mantenere i prezzi delle merci concorrenzionali, muovere i mezzi e riscaldare le case, resteranno col cerino in mano. Con costi di produzione più alti e inevitabilmente anche costi sociali più alti, molto più alti, come credete si tradurrà tutto questo nello scacchiere internazionale? Nel cuore dell'Asia nascerà un blocco economicamente, demograficamente, militarmente, tecnologicamente molto più forte di quello occidentale. La vecchia Europa invece si avvierà verso un complessivo, definitivo e inesorabile declino. Al suo posto uno spazio granticamente atlantico, militarmente, culturalmente, storicamente reciso dalla sua eredità.
Nahjul Balagha del Imam Ali. Amici, anche questa settimana vi proponiamo un'altra puntata del programma dedicato alle parole riportate dal principe dei credenti, il nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui. Perle di saggezza che dopo i versetti del Sacro Corano e gli Hadith del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, non hanno eguali tra i testi sacri. Ascoltiamo insieme alcune hikmat, ovvero le frasi breve del Nahjul Balagha. Amirul Mu'minin, la pace sia su di lui, disse: «Non tutte le persone che hanno sbagliato nelle difficoltà devono essere rimproverate». Come si può dedurre da queste sagge parole del nobile Imam Ali? Molte volte in una comunità possono capitare delle situazioni critiche in cui è difficile potersi orientare verso la strada più giusta e riconoscere la verità dalle falsità e dagli inganni.
Amici, vi ricordiamo che il nostro sito parstoday.com/it.
Il punto più importante in tali circostanze è quello di cercare e di conoscere i fatti e le verità in modo corretto e approfondito e acquisire delle informazioni attendibili dalle fonti valide e serie. La storia di Talha e Zubair, che erano dei coraggiosi compagni del profeta, pace su di lui, è un eccellente esempio di come sia difficile riconoscere la verità e la giustizia dalla devazione e mistificazione, andando oltre i propri interessi e pregiudizi. Questi due ex compagni di battaglia di Imam Ali, sia lodato dal Signore, quando si sono trovati di fronte alla fermezza e determinazione dell'Imam Ali nel distribuire le risorse pubbliche, hanno deciso di osteggiare la giustizia proclamando una guerra ingiusta contro il loro imam, conosciuta nella storia come la guerra di Jamal o la battaglia di Cammello. Abbiamo detto che la storia dei primi anni del governo islamico guidato dal principe dei credenti, l'imam Ali, pace su di lui, e colmò di episodi in cui ad osteggiare il regno della giustizia non erano i miscredenti e gli adoratori delle statue. Pensi, gli stessi musulmani che non riuscivano a comprendere le ragioni delle decisioni del nobile Imam Ali e si lasciavano influenzare e guidare dalle correnti deviate. L'altro gruppo dei musulmani che nelle circostanze così delicate e difficili hanno scelto di seguire i propri interessi, anziché la via della verità e giustizia, erano gli avidi e finti religiosi che, mettendosi contro il loro imam, hanno perso la lume della ragione e della verità. Ma i veri interlocutori di questa hadith erano e lo sono tuttora le persone che, nonostante la loro buona fede, sono state ingannate dalle belle parole e delle invitanti promesse, trascinando il senso più profondo della fede e della giustizia. Amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Per conoscere altre parole di Imam Ali, seguiteci anche la prossima settimana. Non mancate!